pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Con i dazi, Donald Trump ha dichiarato guerra al mondo.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
La scommessa di Donald Trump è di continuare a primeggiare nel mondo senza concedere niente agli altri.
La politica sui dazi ha questo obiettivo?
Credo che sia un insieme di politica sui dazi e di politica finanziaria. In quanto ci sono, in Italia hanno avuto poco rilievo, ma ci sono voci riprese da siti finanziari importanti come Bloomberg sul fatto che si convertirebbero i dollari attuali in obbligazioni a lungo termine, 100 anni, e 2% di interesse. E tutto questo enorme debito americano che ha valore solo finché dura la fiducia negli Stati Uniti, verrebbe tradotto in qualcosa che ha una scadenza temporale di questo tipo e che quindi darebbe la possibilità agli Stati Uniti di fare altre spese, magari di tipo militare o altre cose del genere.
Cioè, in pratica lui vuole cambiare le regole del gioco dell'economia mondiale a favore degli Stati Uniti?
Assolutamente sì.
This is CNN Breaking News.
And we begin with the breaking news from Wall Street. Trading has
been... Era Mario De Aglio, economista, ma perdere consenso per Donald Trump non è un problema?
Manca questo ragionamento è che appunto il suo capitale politico si va rapidamente esaurendo. Basti pensare a quella fine che ha fatto per i rincari la popolarità di Joe Biden, per capire che una conseguenza molto peggiore come può essere una recessione può distruggere veramente quella che è la popolarità dei repubblicani e persino sostenitori abbastanza fedeli del presidente come il senatore del Kentucky Rand Paul, noto per le sue posizioni abbastanza liberiste, dicono che queste misure possono decimare i consensi dei repubblicani. Ma Donald Trump ha aperto questo mandato dicendo che tariff è la parola più bella del vocabolario inglese, quindi le userà a man bassa, come appunto se fossero una bacchetta magica con cui peraltro giustificare una delle misure più controverse, forse la seconda più controversa dopo appunto l'istituzione di questi dazi draconiani, cioè il taglio delle tasse per i redditi alti, che a questo punto verrebbe giustificato da esigenze di stimolo della crescita economica, anche se sicuramente i dazi non basterebbero a colmare questo deficit che si sta aprendo per quello che riguarda il debito pubblico come una voragine.
Thank you very much. Wow.
Era Matteo Muzio, scrittore e giornalista. Ma allora, con tutte queste misure, soprattutto con le misure sui dazi, Donald Trump veramente non ha paura di perdere il consenso del suo elettorato?
Frankly, this was, I believe...
Il ceto medio è proprio quello che non c'è più in America. Una parte del ceto medio è migrata verso l'alto e una parte invece rimane, soprattutto negli stati centrali che hanno votato per lui, eccetera, è fatta di gente che non arriva alla fine del mese. E di questo non teniamo mai conto, cioè, i divari sociali in America sono fortemente aumentati. Lui è riuscito effettivamente a convogliare da un lato il supporto dei poveretti, dall'altra parte i capitali o comunque un supporto tipo Musk e cose del genere, che hanno bisogno comunque di un grosso pubblico a cui vendere dei prodotti e che pensano che con un presidente così sia più facile.
Quindi in pratica a Donald Trump in questo momento del consenso non importa praticamente nulla, a lui interessa la sua agenda e il suo progetto.
Certo, assolutamente sì, infatti non ha delle scadenze immediate, è appena arrivato, ha messo, diciamo, ha estromesso tutta l'elite repubblicana precedente, che era forse il vero ceto medio alto, e quindi almeno fino alle prossime elezioni di mezzo termine, cioè per circa un anno e mezzo, è difficile che cambi, a meno che non ci siano fatti gravissimi, insomma.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Donald Trump ha detto che non farà marcia indietro, la guerra dei dazi è appena iniziata, lui pensa di aver già dato vita a una nuova epoca, l'ha detto lui, l'avete sentito in apertura di trasmissione. Una nuova epoca. Sentiamo Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera negli Stati Uniti.
Trump parla sempre in questo modo, parla sempre in termini storici, lui parla in termini storici adesso a proposito dei dazi dicendo che questo è una cosa rivoluzionaria, non c'è mai stato un riallineamento economico di questo genere, parla in termini storici quando parla della politica estera, è difficile da prevedere se davvero, anche se questi discorsi adesso sono discorsi epocali, quanto durerà appunto il suo, come dicono gli americani, il suo commitment ai dazi come alle altre questioni. Quindi questo noi non lo sappiamo. Per quanto riguarda il discorso del lungo periodo di Trump, insomma, o di altri alla Casa Bianca, del suo, anche lì, lui quando ha parlato, per esempio, al CPAC, alla conferenza dei conservatori, nel mese di febbraio, ha parlato di come dire, di un trumpismo che governerà per generazioni, no? E non si riferiva specificamente in quel contesto a se stesso o a J.D. Vance, il suo vice, che pure nel poll, nel sondaggio dei che è stato fatto lì alla conferenza, quello che è stato considerato il preferito per succedergli, si riferiva al suo movimento in qualche modo, no? E quindi alle idee che lui ha portato in politica. Quello che, per quello che riguarda Trump in sé, ha fatto un'intervista la domenica passata con NBC News, in cui gli hanno chiesto se lui scherzi quando dica che potrebbe perseguire un nuovo mandato, e lui ha detto: no, io non scherzo, però allo stesso tempo non è che penso a questa cosa in questo momento. Però ha parlato anche di metodi con cui questo potrebbe succedere, metodi molto complicati che non sto qui a spiegare. C'è il 22esimo emendamento della Costituzione che dice che pone un limite al mandato presidenziale di due mandati, però appunto ci sono modi in cui alcuni ipotizzano che potrebbe cercare di aggirarlo, anche se è molto complicato. E, quindi cioè non esclude, ecco, però di poterci provare. Sicuramente, come dire, vede le cose in una prospettiva che non è quella di una persona che sta facendo un lavoro per il presente, parla sempre in termini appunto storici, e non esclude appunto, almeno a parole, tutto questo. Alcuni pensano che una strategia anche quella di dire: sì, potrei correre per un terzo mandato per non essere visto come un presidente lame duck, un presidente di un solo mandato che quindi viene preso in qualche modo meno sul serio, che ha meno potere. Però ripeto, con Donald Trump molte cose è molto difficile prevederle nel lungo periodo.
Il progetto politico in questo momento è più importante del consenso. E in futuro? I primi due mesi Trump ha governato con gli ordini esecutivi. Ma quali sono state le decisioni più pericolose che ha preso in questi due mesi per quanto riguarda la democrazia americana? Robert Valier è un membro del Partito Democratico.
Per rispondere a questa domanda dobbiamo pensare in quale ambito. Voglio dire, se si parla di economia, ad esempio, sta affondando l'economia con il suo programma di tariffe, e non solo il programma, l'incertezza del programma. Nessuno capisce cosa stia facendo, e di conseguenza il mercato azionario è sceso del 25% da quando è entrato in carica. Il potere d'acquisto giornaliero dell'americano medio è diminuito sotto la sua supervisione, e sono passati solo, tre mesi. Perché questo programma economico si basa sulle tariffe? Influisce sulle relazioni internazionali. Quindi, se guardiamo a cosa stia succedendo, possiamo dire che abbia completamente distrutto un'amicizia centenaria con il nostro vicino più prossimo, il Canada. Sta minacciando l'Unione Europea e la NATO, affermando che sta per impadronirsi della Groenlandia. E lo sta facendo in modo da poter ottenere dei minerali di terre rare per chi? Per Elon Musk, fondamentalmente. Il fatto che Elon stia dettando legge in termini di economia, in termini di relazioni internazionali e in termini di ciò che sta facendo con il suo cosiddetto programma DOGE, il Dipartimento di Efficienza Governativa, sta danneggiando gli americani comuni. I prossimi tagli saranno nella previdenza sociale. Ha già licenziato migliaia di persone dalla Social Security Administration, il che significa che gli anziani che hanno versato contributi in quel sistema per tutta la vita e dipendono da quei soldi per la pensione non riceveranno i loro soldi. E poi, per giunta, di recente ha emesso un ordine esecutivo sul voto. Se vuoi scegliere la cosa più pericolosa che Donald Trump sta facendo, c'è un intero menu di opzioni tra cui scegliere. Ma forse la cosa più pericolosa che sta facendo è attaccare il principio fondamentale di una democrazia, che è il diritto di voto. Sì, ma perché Trump sta andando avanti con la sua politica tariffaria, anche se danneggia il suo elettorato? Perché non gli importa del suo elettorato, prima di tutto. Ha fatto un sacco di promesse che tutti sapevano che non avrebbe mantenuto. E sai, sta facendo questa cosa delle tariffe in parte perché non ha la minima idea di economia. Sta cercando di fingere che le tariffe siano un taglio delle tasse, un taglio delle tasse, il che è una stronzata completa e assoluta, come chiunque abbia mai seguito un corso di economia di base. Sta promulgando tariffe per danneggiare l'economia, in modo che i suoi amici multimiliardari possano approfittare del caos e acquistare un mucchio di azioni a poco prezzo, acquistare un mucchio di aziende a poco prezzo e consolidare il loro potere. Ha adottato tariffe per sostenere l'oligarchia, credo.
E Jack Sullivan invece è responsabile dei giovani del Partito Democratico del Wisconsin.
Mettendo da parte solo la cattiva politica che sta rovinando l'economia, rovinando il governo, la cosa che onestamente, come dire addio, mi spaventa di più sono gli arresti di cittadini americani e di titolari di green card, il fatto che il governo americano in questo momento stia senza preavviso prelevando studenti dai campus, studenti che sono qui legalmente, ma che si stanno esprimendo contro l'amministrazione Trump o hanno partecipato ad una protesta pro-Palestina, che si sono impegnati nel loro diritto alla libertà di parola, protetto dalla Costituzione, è la cosa che più mi preoccupa. Penso che sia ciò che mi spaventa di più, ma mi incoraggia anche a organizzarmi contro l'amministrazione Trump.
Ma tu hai paura di essere arrestato?
C'è paura e c'è un vero senso che la democrazia americana stia arretrando in modo significativo. Io sono un membro molto conosciuto del Partito Democratico e ho organizzato e partecipato ad attività pro-Palestina nel mio campus e nella comunità e penso che sicuramente potrei essere considerato un nemico dal regime Trump-Musk.
E invece Robert Valier ha paura di un possibile arresto?
Questo fa parte del programma, giusto? Vogliono instillare paura, perché la paura è uno strumento che porterà alla conformità. Quindi ci sono molte persone, attivisti democratici, giornalisti, presidenti di università, che hanno paura in questo momento. E ci sono molti americani comuni. Alcuni di loro sono stati immigrati negli ultimi anni. Hanno la loro green card. Forse hanno anche la loro cittadinanza. Ma sappiamo già che le persone vengono radunate per strada, arrestate nel cuore della notte e portate nei centri di detenzione senza il dovuto processo. Quindi ovviamente c'è paura nell'aria. Ed è esattamente ciò che vogliono Donald Trump e i suoi compari, perché la paura porta all'obbedienza.
My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to...
Anche Steve Miller è un attivista del Partito Democratico, questa volta del North Carolina.
Well, there are so many things it's hard to...
Il completo disprezzo per le leggi e la nostra Costituzione si comporta come se non esistessero e può fare quello che vuole, e questo è in un certo senso correlato alla cancellazione dei finanziamenti per la ricerca e alla chiusura di dipartimenti del governo. Tutte queste sono cose che in base alla Costituzione non ha il diritto di fare, ma lui va avanti e fa quello che vuole, indipendentemente dalle leggi e dalla Costituzione, e sta già dicendo in molti modi che non obbedirà agli ordini del tribunale se non gli piacciono. Ha anche attaccato i giudici le cui opinioni non gli piacciono e ha cercato di espellerli, quindi ha un completo disprezzo per l'ordine della legge e la Costituzione. Non posso nemmeno fingere di sapere cosa gli passa per la testa. Sembra che cambi ogni giorno, è molto imprevedibile, ma penso che in ultima analisi il suo obiettivo sia quello di prendere il controllo del governo. Voglio dire, so che c'è un forte sentimento qui tra le persone che gli si oppongono, che farà qualcosa prima delle elezioni di medio termine del 2026 per sospendere le elezioni o trovare un modo per controllare le elezioni in modo da vincere. E c'è una paura molto forte che potremmo non avere elezioni tra un anno e potremmo non avere elezioni nemmeno tra 4 anni, perché il suo obiettivo sembra essere quello di prendere il controllo del governo. ha già iniziato a parlare di candidarsi per un terzo mandato, il che è proibito dalla Costituzione. Probabilmente hai sentito che si sta comportando come un re, vuole essere un autocrate, un tiranno. E la paura è che sono passati solo 2 mesi, poco più di 2 mesi, e la paura è che il suo obiettivo sia consolidare il suo potere, rimuovere tutta l'opposizione che esiste all'interno del governo e nei media, che la maggioranza delle persone lo sostenga o meno. E a questo punto è chiaro che la maggioranza delle persone non lo sostiene. Non credo che gli importi. Ora ha il controllo del potere e penso che lo userà per mantenerlo. Sì, penso che il suo obiettivo sia la fine della democrazia negli Stati Uniti, sì.
His goal is the end of democracy in the United States.
I'll tell you what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I tell you what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I really, 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 really want to be a dictator. Rampant corruption, persistent lies.
Crimes against humanity, enemies of mankind.
I'll be a supreme leader till the end of time.
If you really fuck me, then say goodbye. And tell me what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I want it, really, really, really want a USSR. If you wanna be a dictator, you better get with my friends. Stay in power forever, and don't let me the ends. If you wanna be a dictator, crush your enemies.
They're mainly my own people, but that's the way it is.
So what do you think about that?
It's the art of the steal.
Promote conspiracies.
Say they're for real.
Say they're for real.
Repressive governance, I'll give it a try.
Just throw them in the gulag if they don't comply. So here's a story from me.
Ma l'utilizzo degli ordini esecutivi cosa significa? Sentiamo Fernando Fasce, americanista.
He's a man, baby. And as for me, how you'll see. Sling your fist down and throw your weight around.
Slam your fist down and see your seat.
If you want to be a dictator.
Sia per il tipo di strumento che è l'ordine esecutivo, sia per la quantità, sia per l'assetto generale nel quale questo e la logica trampiana nel quale questo si inserisce, direi che è giustificato preoccuparsi. Gli ordini esecutivi sono questi decreti legge presidenziali, sono in genere associati a un rafforzamento del potere presidenziale, quello che ha fatto più ordini esecutivi in media all'anno e Franklin Delano Roosevelt circa 300 in media. Subito dopo Woodrow Wilson 225. Ecco, ma non bisogna dimenticare, ecco, Trump ne ha fatti 107, questi all'anno, in un anno. Trump ne ha fatti già 107 in soli 60 giorni. E non bisogna dimenticare che grande differenza, qui ho evocato non a caso un presidente come Roosevelt che si trova ad affrontare sia la crisi del 29 che la seconda guerra mondiale e un altro come Woodrow Wilson che si trova ad affrontare la prima guerra mondiale. Ecco, ora rispetto a quelle sfide lì, quello che sta affrontando Trump è decisamente di altre dimensioni, per cui ecco, a maggior ragione c'è da stare attenti all'uso dello strumento, no? Che è decisamente ha una quantità sproporzionata, riguarda delle materie estremamente delicate, materie come quella appunto lo ius soli per i figli di migranti senza documenti, ecco, o senza tutta la necessaria documentazione legale. Ecco, e quindi è stato un colpo veramente durissimo, il perdono a più di 1500 tra quelli che hanno assalito il Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Adesso questo dell'altro giorno, un ordine esecutivo che prevede una ridefinizione delle modalità elettorali con un rafforzamento dell'intervento federale, intervento ispettivo, intervento selettivo. Intervento che può produrre una limitazione del voto, una pesante limitazione del voto di nuovo nei confronti di migranti e così via. Quindi sono tanti e toccano materie assolutamente cruciali che vanno al fondo. La citazione dalla Brookings Institution, quindi non è che sto parlando di pericolosi sovversivi riguardo a questa ultima legge relativa al sistema elettorale, vanno al fondo di alcuni elementi di base della democrazia statunitense, per cui direi che mi pare di poter dire che è fondata la preoccupazione.
A Nazi, they're calling Elon Musk a fascist, a Nazi, because of that gesture that Musk made in one of the events in the inauguration earlier this year about also his association with Alternative for Germany, the German far right party. They're telling people,
le proteste contro Elon Musk.
Tesla, sell your Teslas, drop your stock, we need to boycott Elon Musk, and this is one way of fighting his policies as well in the Department of Government Efficiency.
What have you just done?
C'è da parte sua un tentativo di eliminare tutte le possibilità di opposizione. Ecco, in questo senso sì, davvero, cioè, c'è questo elemento e c'è l'altro elemento che non va mai dimenticato. Trump è un leader del caos. Si trova bene quando la situazione è incerta, imprevedibile, quando sono saltate, ecco, anche qui torna anche il discorso del dollaro, cioè il fatto che il dollaro era associato, il predominio del dollaro, a una situazione di una relativa stabilità, no? Nonostante i cambi che erano mutati, erano finiti i cambi fissi dai primi anni 70 con la svalutazione del dollaro nixoniana, però c'erano elementi di una certa stabilità, mentre invece per Trump si tratta di, come dire, un costante gioco a rimettere in discussione tutto, cercando al tempo stesso di controllarlo e sicuramente, come tu adombravi, cercando di controllare fortemente la libertà individuale e collettiva degli americani. Su questo non c'è assolutamente dubbio. Qui siamo non lontani, ecco, da pratiche di tipo maccartista, con la differenza che in questo caso sono agite direttamente dal presidente degli Stati Uniti, che guarda caso per giunta è anche il più ricco presidente della storia degli Stati Uniti stessi.
We said there is a crowd gathering. People are watching these election results. Right now we're also waiting to see who shows up at this party. Look, you can hear people are cheering.
Questa settimana un fatto importante: in Wisconsin Susan Crawford ha vinto le elezioni per il posto di giudice nella Corte Suprema ed è lei una progressista, ha battuto il candidato che era stato portato sul palmo di mano da Elon Musk. Ma di questo parliamo nella seconda parte della trasmissione. Come dicevamo, Susan Crawford ha vinto le elezioni per un posto di giudice della Corte Suprema del Wisconsin. Ma questo è stato un segno importante della ripresa dell'opposizione a Donald Trump? Torniamo a sentire Jack Williams, che è il responsabile dei giovani del Partito Democratico del Wisconsin, a 22 anni.
Significa molto, significa tutto. Dopo le elezioni del 2024, Wisconsin è passato ai repubblicani per Donald Trump per meno di un punto percentuale. L'elezione di Susan Crawford con più punti percentuali dimostra che i cittadini del Wisconsin stanno inviando un messaggio molto chiaro. Stanno rifiutando le politiche di Trump, del Partito Repubblicano, e che stanno rifiutando l'idea che i miliardari possano comprare le elezioni, che possano comprare i propri seggi alla Corte Suprema del Wisconsin.
Today, Wisconsinites fended off an unprecedented attack on our democracy, and Wisconsins stood up and said loudly
that justice does not have a price. Our courts are not for sale.
Questa è Susan Crawford che sta dicendo che i cittadini di Wisconsin hanno parlato chiaro in queste elezioni, hanno detto che la democrazia e i seggi alla Corte Suprema non si comprano. Questo perché Elon Musk è stato uno dei protagonisti, in negativo in questo senso, di questa campagna elettorale.
Yeah, I mean it was a campaign that was people versus money.
È stata una campagna in cui le persone si sono scontrate con chi ha a disposizione una montagna di soldi. Due anni fa abbiamo battuto ogni record in termini di spesa per la campagna. È stata la corsa giudiziaria più costosa nella storia del Wisconsin, dove sono stati spesi oltre 20 milioni di dollari per eleggere Janet Pershwitz. Ma quest'anno il solo Elon Musk ha investito 20 miliardi di dollari di tasca propria e ne sono stati spesi oltre 100 milioni. Quindi in realtà la campagna è stata uno scontro tra chi voleva eleggere una persona e chi invece voleva comprare quella poltrona alla Corte Suprema. Per vincere abbiamo voluto costruire una comunità, parlare con gli amici, parlare con i vicini, bussare alle porte, organizzare eventi, tutto incentrato sul far andare le persone a votare e parlare con le persone dei problemi più importanti. Tutti erano volontari, persone che credevano sinceramente nel messaggio e nel dire a Elon Musk che il Wisconsin non era in vendita. Dall'altra parte Musk e i repubblicani erano oltremodo disperati, stavano pagando le persone per bussare alle porte, stavano pagando per far venire altro personale da fuori lo Stato per bussare alle porte, e questo oltrepassa un limite di legalità. Ma stavano pagando le persone per votare il loro candidato, stavano distribuendo assegni da milioni di dollari in vista delle elezioni, stavano dando $100 alle persone per firmare una petizione e nel giorno delle elezioni offrivano $20 a persona per andare a votare per loro. E poi ricevevi altri $20 se convincevi un amico a farlo. Quindi è stata davvero una campagna di persone contro i soldi. E alla fine hanno vinto le persone.
Ma tu hai incontrato anche elettori di Trump che adesso non lo voterebbero più? L'hanno votato in novembre e adesso non lo farebbero più?
Sì, uscendo e bussando alle porte puoi parlare con persone di tutto lo spettro politico e della comunità. E c'erano sicuramente molte persone che si sono pentite di aver votato per Trump e guardando alle politiche davvero abominevoli che escono dalla Casa Bianca ora e ad alcune delle azioni atroci che Doge e Musk stanno guidando, hanno cambiato il loro voto o hanno votato per Susan Crawford. Che il suo obiettivo è quello di far ritornare le produzioni, il lavoro negli Stati Uniti. Tutti dicono che questa cosa sarà difficile, se non impossibile, da realizzarsi. Alla fine, se lui vuole riscrivere le norme del commercio e non ci riesce, e allo stesso tempo non riesce neanche però a cogliere l'obiettivo di lungo termine,
gli americani soffriranno di questo, non ha paura di perdere il consenso?
Evidentemente no, nel senso che è pronto a fare questo gioco, insomma, è pronto ad affrontarlo. Lui e i suoi alleati sostengono che guardano a lungo periodo, dicono che sì, i dazi portano a problemi e sofferenze nel breve periodo, ma che eventualmente alla fine riporteranno il lavoro nel settore manufatturiero, che non significa semplicemente il lavoro di una volta del settore manufatturiero. Per esempio Lutnick ieri spiegava la robotica e non so, i semiconduttori e altri diciamo, è un mercato, diciamo, moderno, manifatturiero, e su cui, da cui dipendeva anche la vita di una serie di persone, perché uno degli elettorati chiave negli Stati Uniti, chiaramente in stati come negli stati in bilico del Midwest, dipendeva da questo tipo di lavoro. Infatti nel Giardino delle Rose, quando Trump ha fatto l'annuncio, lui ha voluto che ci fossero operai con il casco arancione ben in vista, anche se era solo un piccolo gruppetto, che ci ha fatto parlare un'unica persona ed era un leader sindacale del settore automobilistico entusiasta. Quindi c'è sicuramente anche una scommessa elettorale dietro tutto questo, e dicono che sì, i consumatori e le aziende pagheranno forse a un certo punto dei prezzi più alti, ma che questi prezzi sono questo aumento dei prezzi è in qualche modo vale la pena dei benefici a lungo periodo e dell'indipendenza. Infatti lui l'ha definita una nuova giornata dell'indipendenza, no? Dell'indipendenza economica e di più lavoro, ecco. E dicono che il governo dovrà diciamo offrire in qualche modo sussidi ad aziende che sono vulnerabili in una guerra commerciale, ma che in qualche modo poi alla fine le tariffe porteranno anche maggiori entrate di quello che è il costo dei sussidi. E dicono anche che comunque i dazi potrebbero non durare a lungo se gli altri paesi rimuovono le loro barriere. E quindi certo, è vero che il problema è che la maggior parte degli economisti sono in disaccordo con quello che lui dice, e che pensano che tra l'altro quello che lui vuole realizzare, se davvero dovesse essere portato a termine, richiederebbe davvero un impegno di lungo termine che lui non ha dimostrato finora da presidente. Cioè le aziende investiranno nella industria manifatturiera interna soltanto se pensano che non abbiano altra opzione, perché comunque i dazi resteranno.
Vote on Tuesday for Justice Schumel and for voter ID. So, thank you. Thank you guys. Thank you.
Era ancora Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera negli Stati Uniti. Questa è la conclusione di un comizio di Elon Musk in Wisconsin. Insomma, il panorama è piuttosto cupo, lo abbiamo visto, sentito. Ma come si ferma Donald Trump? Chi può fermarlo? È la domanda che abbiamo girato ancora a questi attivisti del Partito Democratico che sono ospiti oggi a Va Pensiero. Il primo a risponderci è Steve Miller, del North Carolina.
Vorrei saperlo. Sento che c'è molta frustrazione tra le persone che sono arrabbiate per tutto quello che sta succedendo qui, per il fatto che i democratici non abbiano fatto di più per resisterli. Al momento non abbiamo un forte partito d'opposizione e sembrano incapaci di capire come rispondere a ciò che sta facendo. E penso che ciò che farà la differenza maggiore saranno i tribunali a questo punto, ma ci vorrà molto tempo per arrivare in tribunale, e penso che prima che questi casi vengano decisi, Donald Trump avrà fatto così tanti danni alle nostre istituzioni e al nostro sistema che sarà difficile fermarlo o ripararlo. Avete sentito che ha criticato gli studi legali che rappresentano clienti che non gli piacciono o che hanno avuto avvocati nei loro team che si sono opposti a lui in passato e li ha costretti ad arrendersi, a accettare tutte le sue condizioni su chi rappresenteranno, e ha chiesto che gli diano milioni di dollari di rappresentanza legale gratuita per impedirgli di attaccarli. Anche le università hanno ceduto alle sue minacce su ciò che insegnano e su come trattano gli studenti, ed è stato terribile da vedere. Ma in questo momento ci sono alcuni studi legali che gli stanno tenendo testa e hanno intentato cause legali per impedirgli di fare ciò che minaccia di fare, e alcune scuole e università si stanno unendo per resistergli, ma ci vorranno individui e istituzioni con vero coraggio per non farsi intimidire dalle minacce che sta facendo. C'è molta paura negli Stati Uniti in questo momento, qualcosa che non avevo mai visto prima. Ho degli amici, lo scorso sabato sono andato a una manifestazione a Boston presso un concessionario Tesla, fondamentalmente una manifestazione contro Elon Musk e quello che sta facendo, perché non è stato eletto da nessuno e gli è stata data l'autorità di fare tutto ciò che vuole nel governo. Sta chiudendo dipartimenti, sta rubando dati personali dai nostri archivi fiscali. E così lo scorso sabato in tutti gli Stati Uniti ci sono state manifestazioni in città ovunque contro Musk presso i concessionari Tesla, e alcuni dei miei amici hanno lasciato i loro telefoni a casa perché avevano sentito che la polizia e gli ufficiali dell'immigrazione che arrestano le persone per strada stanno confiscando i telefoni delle persone, li aprono e ne guardano il contenuto. Poi ci sono più guai per le persone che hanno messaggi anti-Trump sul loro telefono. E così alcuni dei miei amici hanno lasciato i loro telefoni a casa nel caso ci fossero stati problemi alla manifestazione. Non volevano che i loro telefoni venissero presi e che qualcuno guardasse cosa stavano dicendo o scrivendo sui loro telefoni. Non avevo mai visto una cosa del genere prima nella mia vita negli Stati Uniti. C'è molta paura di questo tipo. Le persone hanno paura di mettere le cose per iscritto. Ho avuto amici che mi hanno scritto per dire che dovevano parlare di qualcosa di politico, ma non volevano farlo per iscritto, quindi aspettavano di vederci. Non avevo mai visto una cosa del genere qui prima. Quindi c'è un'atmosfera di paura molto forte che ha creato e ci vorrà coraggio perché le persone si oppongano a questo.
So there's a very strong atmosphere of fear that he's created, and it's going to take courage for people to stand up to that.
Robert Valier.
Who can stop Donald Trump?
Well, beh, tutti noi. Se tutti si svegliassero e sentissero l'odore del caffè, se tutte queste persone che stanno iniziando a pentirsi del loro voto si alzassero in piedi e dicessero «Ehi, ci pentiamo del nostro voto», se i rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti facessero davvero il loro lavoro e organizzassero assemblee cittadine per incontrare gli elettori invece di nascondersi nell'ombra perché hanno paura dei loro elettori, se si facessero davvero crescere una spina dorsale o un po' di palle e facessero la cosa giusta, allora potremmo fermare Donald Trump costituzionalmente al Congresso. Ma finora queste persone hanno paura, giusto? La paura sta funzionando. Quindi ci vorranno proteste di massa, ci vorrà una resistenza di massa e ci vorranno i tribunali per fermare alcuni dei suoi programmi. I tribunali, il sistema giudiziario lo stanno già facendo. Ma Donald Trump sta ignorando quelle decisioni dei tribunali o sta usando Mike Johnson al Congresso, il presidente della Camera, per minacciare i tribunali con la revisione giudiziaria. Quindi questo deve accadere rapidamente, questa resistenza. Non possiamo stare con le mani in mano e aspettare che peggiori. Non possiamo sederci e dire, oh sì, beh, questo è male, ma sai, non farò nulla oggi perché, comunque, dobbiamo agire ora. E la gente sta cominciando a svegliarsi, i tribunali stanno cominciando a svegliarsi e ad agire concretamente.
This is a CBS News special report. I'm Jesse Mitchell. We have breaking news from that closely watched race in Wisconsin.
Questa invece è l'opinione di Jack Sullivan. Abbiamo già sentito nel corso della trasmissione il giovane responsabile dei democratici del Wisconsin.
Voglio dire, penso che la cosa principale da fare per fermare l'amministrazione di Elon Musk e Donald Trump sia quello di farsi sentire, di organizzarsi, sai, di farsi coraggio e combattere e difendere ciò che è giusto. Voglio dire, nessuna singola elezione, sai, li fermerà. Deve essere come una serie di elezioni e una serie di strategie per respingere in qualsiasi modo e ovunque possiamo. Ci vuole un'organizzazione costante. Non possiamo semplicemente tacere e restare in silenzio fino al 2026 e al 2028. Sai, deve essere ora e deve essere forte e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per indicare la responsabilità non solo Elon Musk e Donald Trump, ma anche dei repubblicani che li sostengono al Congresso o nel Parlamento del nostro Stato in Wisconsin.
Just wherever and however we can.
Molti di loro lo sono ancora. I sondaggi mostrano che molte persone sono ancora d'accordo con lui, ma la sua popolarità sta calando molto velocemente. I sondaggi recenti di cui ho sentito parlare mostrano che il suo indice di gradimento è calato in modo significativo perché sta iniziando a influenzare le persone nella loro vita quotidiana. Voglio dire, le persone stanno perdendo il lavoro, l'assistenza sanitaria viene loro tolta, cose del genere. E man mano che ciò accade sempre di più, influenzerà molti dei suoi seguaci. Ma per rispondere alla tua domanda, non so se gli importa, perché sai, vede i suoi numeri scendere. E lui ha detto che non gli importa. Non gli importa che le auto costeranno di più. Non gli importa che il costo del cibo stia aumentando, che l'inflazione stia aumentando. Quando ha promesso ai suoi seguaci che avrebbe abbassato l'inflazione. E ha continuato a parlare del prezzo delle uova e di come ci avrebbe salvato da questa inflazione. Ma tutto ciò che sta facendo sta peggiorando la situazione e la gente sta iniziando a rendersene conto. Ma ancora una volta continua a farlo. Non credo che gli importi.
But again, he keeps doing it. I don't think he cares.
Fight, fight, fight!
You could say it was a good day, at least a little better than the day in Baltimore. Does anybody hear us pray for Michael Brown or Freddie Gray? Peace is more than the absence of war.
Avete sentito, Donald Trump pensa a un futuro più lungo del suo mandato. Ed è già pronto il suo erede, ovvero sia il vicepresidente J.D. Vance. Di fatto, l'ideologo dell'amministrazione. Sentiamo Guido Caltiron, giornalista e scrittore.
Parte lo si possa definire come l'ideologo dell'amministrazione Trump, nel senso che è difficile pensare che Donald Trump abbia una visione politica in senso ideologico complessiva. Si è spesso fatto riferimento al fatto che lui viene dal mondo dell'immobiliare, è un venditore, sembra inseguire un'idea, diciamo, costruita per tappe. Vance ha una costruzione politica più completa e quindi è chiaro che invece ha delle idee che vuole portare a termine e ha, per così dire, una visione politica. E poi c'è un altro elemento: Vance potrebbe prima o poi essere l'erede politico di Donald Trump e in qualche modo, se così si può dire, costituzionalizzare l'eccezione trumpiana che ormai si sta già facendo regola negli Stati Uniti, ma proiettarla come futuro della destra negli Stati Uniti e nell'intero Occidente.
Vance ha una visione, qual è la sua visione per quello che abbiamo visto in questi due mesi per quanto riguarda i suoi interventi?
Ma intanto sta conducendo una battaglia ideologica, culturale, valoriale, la vogliamo definire, forse un parolone, rispetto alla definizione dello spazio politico della destra in Europa. L'ha fatto lo scorso febbraio a Monaco definendo la crisi dell'identità europea, che a suo giudizio si basa questa crisi su una caduta dei valori tradizionali, sull'idea che, diciamo, il politicamente corretto in realtà è il rispetto delle minoranze, delle differenze di genere, l'attenzione all'antirazzismo, starebbe a suo giudizio svuotando l'Europa dei propri contenuti fondamentali. Vance non è un suprematista bianco, come a volte abbiamo immaginato fossero una parte o sono una parte delle altre figure che sono vicine a Trump. È un personaggio che interpreta a tutti gli effetti quella che è la nuova destra, l'ipotesi che la nuova destra sta facendo di scommettere sulla figura di Trump come portatore di alcuni contenuti, che sono per molti versi quelli che portano in qualche modo a ricondurre indietro le lancette dell'orologio e immaginare l'America come se le conquiste degli anni 60 e 70 non fossero mai avvenute. Se guardiamo con attenzione l'agenda politica che figure come Vance, appoggiandosi ovviamente al sostegno popolare che ha incontrato Donald Trump, stanno perseguendo, è quella di cancellare tutto ciò che l'America ha fatto per, diciamo, equiparare i propri cittadini più svantaggiati al resto della popolazione. Tradotto, i bianchi, cioè i neri, gli asiatici, le minoranze e le donne per prime, poi, diciamo, le comunità LGBTQ, eccetera, ai diritti che fino allora, come dire, erano concentrati nella maggioranza bianca e nei maschi bianchi americani. È, come dire, un giro completo della storia rispetto all'America degli ultimi decenni.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your...
Vance sarà in Italia e incontrerà Giorgia Meloni. Secondo te perché viene proprio qui a Roma e vuole incontrare la Presidente del Consiglio?
Ma credo ci siano due elementi, uno più esplicitamente politico, l'altro che ha a che fare con il personaggio. Vance viene a Roma in vista della Pasqua, è una figura particolare da quel punto di vista, nel senso che è un evangelico, di formazione evangelica, come parte della sua famiglia, la storia che lui ha raccontato in elegia americana, che si è convertito al cattolicesimo e in qualche modo lo ha fatto inseguendo un'idea di identità politica e culturale della religione nel segno della tradizione. Quindi c'è un elemento per cui Vance sceglie Roma e questa rivendicazione del suo cattolicesimo, un cattolicesimo oltranzista che tra l'altro pare stia influendo la sua presenza nell'amministrazione anche nella svolta a destra che si segnala dentro una parte del mondo cattolico americano. Questo almeno ci hanno detto, diciamo, i sondaggi rispetto al voto. L'altro elemento è chiaramente politico. Perché? Ma perché la situazione italiana è in qualche modo una... può rappresentare effettivamente un'alleanza non tanto privilegiata alla questione dei dazi o altro, ma politica, perché quelle estreme destre che nell'ottica della nuova amministrazione di Vance in primis rappresentano l'alternativa al vecchio mondo conservatore che Trump e Vance hanno contribuito ad abbattere già negli Stati Uniti, facendo fuori, diciamo, la vecchia leadership repubblicana, beh, in Italia è al governo. E in particolare le figure di riferimento sono ovviamente la Premier oltre a Matteo Salvini, e infatti non è chiaro se oltre a vedere Meloni Vance vedrà, come probabilmente spera il leader della Lega, anche lo stesso Salvini. Ma da questo punto di vista, dei paesi governati dalle nuove destre, l'Italia rimane uno dei più importanti a livello internazionale, sicuramente in Europa.
Pensiero sulla nidorata.
Ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.